Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nelle nostre meditazioni precedenti abbiamo visto che Leopardi ci presenta l'antropologia in maniera lucida e realistica. Ci descrive la situazione esistenziale in cui viviamo, così come pochi grandi geni del pensiero e dell'umano hanno fatto. L'animo è assetato di infinito e spesso ricorre a surrogati, a palliativi, a mezzi illusori che gli diano l'impressione di smorzare la sete del cuore. Il passato, con la nostalgia, e il futuro, con i suoi progetti e le sue illusioni, prendono il posto del presente, a meno che non ci sia una presenza vera e viva che attiri tutto il nostro sguardo a lei, nell'attimo, nell'ic et nunc. Per vedere all'opera questo cambiamento, proponiamo la rilettura d'un testo che ben si presta a tal compito e che nel contempo ci permette di esemplificare il percorso che abbiamo visto in Leopardi. Stiamo parlando del Miguel Magnara di Oscar Milos. Miguel Magnara è il Don Giovanni storico, quello di cui hanno scritto Tirso da Molina, Molière, Lorenzo da Ponte, Karl Hoffmann, tutti affascinati e colpiti dal Don Giovanni leggendario che è stato consegnato alla tradizione e rivisitato in base ai secoli. Nel Novecento Oscar Milos, autore lituano, ci presenta un Don Giovanni diverso, simile a quello della tradizione, ma solo nei primi 30 anni di vita. La storia da lui raccontataci parte infatti lì dove gli autori che abbiamo ricordato l'avevano lasciata. Nel primo quadro Miguel Magnara appare lacerato, quasi sfinito dal desiderio di felicità infinito che lo contraddistingue. Di fronte agli amici, che lo invidiano o ammirano per il successo con le donne, egli manifesta tutta la sua insoddisfazione e la sua tristezza. Il passaggio da una donna all'altra è infatti, in senso leopardiano, da intendersi come il passaggio da un piacere all'altro, alla ricerca di una felicità infinita, dell'amore assoluto. Il protagonista, nella sua licenziosità scevra di ogni morale, di ogni senso di responsabilità, riacquista qui una sua fisionomia umana nel riappropriarsi di un cuore che gli altri Don Giovanni sembravano aver perso. Miguel Magnara è ben cosciente che al fondo del suo animo c'era il desiderio di cercare e raggiungere l'amore immenso, tanto che arriva a dire ai suoi interlocutori nel primo quadro: «Certo, nella mia giovinezza ho cercato anch'io, proprio come voi, la miserevole gioia, l'inquieta straniera che vi dona la sua vita e non vi dice il suo nome. Ma in me nacque presto il desiderio di inseguire ciò che voi non conoscerete mai. L'amore immenso, tenebroso e dolce. Più di una volta credetti di averlo afferrato, e non era che un fantasma di fiamma. Quale statura assume qui il personaggio, a differenza del Don Giovanni della tradizione, ebro di piacere e dimentico spesso del suo cuore? Nella sua miseria, Miguel Magnara riacquista dignità proprio nella consapevolezza della vertigine dell'abisso di vita che lui percepisce. Come colmarlo, questo abisso di vita? Che fare? Perché il desiderio è sempre lì, più forte, più folle che mai. È come un incendio marino che avventi la sua fiamma nel più profondo del nero nulla universale. È un desiderio di abbracciare le infinite possibilità. Miguel Magnara ha per tanto tempo tentato di colmare l'abisso di infinito che sentiva nel cuore con lo stupore di assaporare piaceri nuovi. Anche a Miguel Magnara, come è capitato all'innominato a un certo punto della vita, accade di incontrare un volto diverso dagli altri, che colpisce per semplicità di cuore e letizia. È quello di Girolama Carillo. Siamo nel secondo quadro, ambientato 3 mesi dopo il primo incontro tra la giovane sedicenne e il libertino trentenne. Don Miguel è sorpreso di vedere felice una sedicenne che vive per la casa, il giardino, la lezione quotidiana e i poveri, e che non trascura nessuno dei suoi doveri. E si rende conto d'essere molto cambiato dal giorno del primo incontro con Girolama alla chiesa della Caridad, la Domenica delle Palme. Nel contempo, preso ancora dal modo di ragionare vecchio, è convinto che non ci sia alcun rimedio a quanto ha compiuto e alla tristezza del suo cuore. Girolama, però, ancora una volta lo sorprende, abbracciando tutta la sua umanità, anche nella miseria, e dimostrando una capacità di perdono totale quando, pur non relativizzando le sue colpe, sa inserirle in una prospettiva in cui la colpa è anche delle donne che sono state con lui, senza legame. La voce di Girolama impaurisce Don Miguel. È come se un raggio dell'estate penetrasse di colpo in un luogo protetto dalle ali della notte, pieno di forme striscianti, di cose sognate dalla malattia delle tenebre. L'incontro ci fa vedere meglio, ci fa sentire in una bella camera in cui ogni cosa è immersa nella musica discreta della luce. L'incontro illumina il nostro cuore, lo trasforma in un luogo di pace. E Don Miguel si conosce meglio, tanto che esclama: «Che ho fatto della mia vita? Che ho fatto del mio cuore? Perché non ho appreso prima di avere l'anima buona?» L'incontro con Girolama fa comprendere a Don Miguel che è nato per il bene, per fare il bene, nonostante i suoi errori e i suoi sbagli. Così i due si promettono per l'eternità davanti agli uomini e a Dio e si sposano. Don Miguel è convinto d'aver trovato l'amore. Terzo quadro. Una volta ancora l'imprevisto entra in scena e scompagina i piani. Girolama, sedicenne, muore pochi mesi dopo il matrimonio. Nella sofferenza di Don Miguel si ricompie il sacrificio carnale di Cristo. Nel quarto quadro, Don Miguel, consumato dall'amore dell'Eterno, si reca presso il convento della Caridad. All'abate che lo riceve, rivela che sta cercando l'umiltà del cuore e l'amore del reale, e confessa tutte le sue colpe. Ricorda la sua storia, l'incontro con Girolama, fa memoria di lei. Questo è un atteggiamento davvero morale: far memoria della bellezza e della verità che si sono incontrati. Non seguire dei precetti, ma seguire una persona. E così Don Miguel la ricorda. Era calma, come il sogno dell'acqua, bella, come la luce del miele, innocente, come il riso dei bambini piccini. Lei mi parlò di Dio e mi insegnò a pregare. La sera ripetevo le parole della sua preghiera come un bambino. Girolama è il nome di questa donna, padre. L'abate, di fronte alle successive confessioni di Don Miguel, invece di rimproverarlo, lo abbraccia in maniera misericordiosa, con una tenerezza che va fino in fondo al dolore dell'altro, e gli ripete più volte che l'importante non è il male compiuto, ma il fatto che ora lui sia lì, contrito. L'abate gli legge il cuore, libro chiuso, prima che Miguel glielo manifesti. e lo invita alla pazienza. L'amore e la precipitazione non vanno d'accordo, Magnara. È dalla pazienza che si misura l'amore. Un passo uguale e sicuro. E questa è l'andatura dell'amore. Che cammini fra due siepi di gelsomino, al braccio d'una fanciulla, o da solo, tra due file di tombe. Pazienza. Nel quinto quadro, passato un po' di tempo, Don Miguel è entrato a far parte dell'ordine della Caridad. Il suo cuore è lieto e la sua tenerezza abbraccia ogni aspetto del creato. Appare gioioso e come un bambino. È una Letizia che agli occhi di certuni che non sanno, che non conoscono la sua storia, il suo incontro, l'amore che l'ha abbracciato, la profondità del suo dolore e del suo desiderio di amare, potrebbe apparire quasi pazzia, paradossale, contro ogni logica umana. Ma è in realtà l'esito più naturale dell'incontro e dell'abbraccio di Cristo. Il frate giardiniere, che troverà Don Miguel morto alla fine del sesto quadro, dice: «Adesso sono in mezzo ai vivi, come il ramo nudo il cui secco rumore fa paura al vento della sera. Ma il mio cuore è gioioso come il nido che ricorda e come la terra che spera sotto la neve. Perché so che tutto è dove deve essere e va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che, il cielo ne sia lodato, non è la nostra».
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.